250 Radio 2000 Blackout, l'unica radio libera e liberata dell'etere taurinense. Abbiamo la nostra prima ospite. Pronto, Laura, ci senti?
Mi sento benissimo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Va bene, noi sappiamo che tu hai seguito tutti i processi per quanto riguarda la devastazione e il saccheggio, e non solo, perché immagino che tu ti sia seguita anche quello riguardante la Diaz, anche quello arrivato poi al grado della Cassazione. Io volevo prima di tutto farti fare diciamo un excursus da quando è partito questo processo. Processo così contro appunto prima 40 indagati che poi si sono ridotti pian piano negli anni.
Ma sì, il processo, diciamo così, è partito dai primi giorni, nel senso che noi nei primi giorni del G8 abbiamo avuto un certo numero di persone arrestate o fermate alle quali veniva contestato il reato di devastazione e saccheggio. In realtà poi tutte, diciamo, questa fase iniziale, in cui ve lo ricorderete, sono stati arrestati per esempio gli austriaci della Solstater Caravane, dei tedeschi sulle strade, diciamo, litoranee, mentre si allontanavano da Genova, eccetera, eccetera. Insomma, tutta questa fase si è chiusa con delle grandissime archiviazioni, anche con procedimenti pendenti che sono durati 10 anni. Per esempio gli austriaci sono stati archiviati alla fine nel 2011, quindi dopo 10 anni in cui sulla loro testa pendeva un'accusa appunto di aver fondato cioè di aver partecipato comunque ad un'associazione internazionale armata denominata Blocco Nero. Tutti però queste persone non sono mai arrivate ad un processo penale vero e proprio, sono rimaste indagate appunto per 10 anni e poi archiviate. A circa invece un anno dal G8 sono partite delle misure cautelari su 25 persone, e che in realtà all'inizio erano 26, perché c'era anche Predonzani, che poi nel frattempo è stato, tra virgolette, per fortuna sua, dimenticato. E queste persone sono state poste in misura cautelare, la maggior parte alla misura cautelare in carcere e alcuni invece ai domiciliari, e diciamo sono poi diventati il processo ai manifestanti del G8 vero e proprio.
Ecco, così io riscontravo, cioè quello che così ognuno si domanda, avendo partecipato comunque a 3 giornate intense in cui c'erano parecchie, parecchie, parecchie persone, 300.000 ma anche di più, uno si domanda perché, a parte appunto così, perché abbiano sparato nel mucchio, cioè qual era esattamente la loro idea su accusare delle persone che si trovavano comunque in un'associazione di piazza. Va bene, ok, la compartecipazione psichica, che fa abbastanza ridere perché sembra un reato buttato lì per non so, persone con poteri, con superpoteri, però volevo capire perché si legge anche nei parecchi comunicati post sentenza sul fatto di perché abbiano iniziato così a sparare nel mucchio, prendendo proprio queste persone, avendo poi in mano, se non erro, se mi confermerai questa cosa, avendo poi in mano dei filmati che erano depositati per comunque denuncia verso ignoti.
Ma secondo me banalmente hanno preso, diciamo così, di mira queste persone perché sono state le uniche riconosciute dalle Digos locali. Perché loro non hanno fatto questo grandissimo lavoro di inchiesta, perlomeno l'avevano fatto inizialmente il ROS dei Carabinieri, appunto facendo tutta una sorta di tesi di sociologia sui vari blocchi, eccetera, eccetera, ma poi diciamo questa parte, diciamo, più appunto di studio astratto era stata, diciamo, rigettata dalla Procura, che invece aveva voluto a suo dire ancorare il processo dei fatti specifici e quindi a delle persone che fossero state compiutamente identificate mentre facevano cose. Dopodiché, perché le Digos abbiano identificato questi piuttosto che altri, rimane ovviamente ignoto, lo sapranno solo loro. La cosa, diciamo, più bizzarra è che i comportamenti che sono stati ascritti a queste persone, che hanno poi, diciamo, fruttato ad alcune di loro pene che vanno sopra i 10 anni di carcere, sono comportamenti che, come si può vedere dai video, non soltanto sono stati commessi eventualmente pari pari da altre centinaia di persone presenti, ma soprattutto in alcuni casi non sono neanche comportamenti materiali veri e propri, perché ci sono, diciamo, delle persone riconosciute mentre sono vicino a qualcuno che fa qualcos'altro, e questo qualcuno che fa qualcos'altro spesso e volentieri non è neanche identificato completamente, quindi insomma è una forma di concorso di persone, come stavi dicendo anche tu, quantomeno strana, e soprattutto che esula molto da quelli che sono i nostri canoni classici appunto, che presiedono al concorso di persone. Cioè, addirittura a un certo punto nella sentenza siamo riusciti a scrivere che se uno fa parte della folla, diciamo così, che si trova sul posto mentre vengono commessi questi reati, di fatto ha una forma di concorso morale, perché rafforza il proposito criminoso di chi sta agendo, poiché appunto gli fornisce un ambito di affollamento in cui la persona che sta agendo può contare di non essere identificato. E quindi, diciamo, siamo alla follia, nel senso che nell'ambito di manifestazioni di piazza l'applicazione di questo principio allarga la possibilità di concorso sostanzialmente a tutti i presenti, a quelli che fanno, a quelli che non fanno, a quelli che magari addirittura non solo non fanno, ma magari non sono neanche d'accordo. Però, stando lì, diciamo così, formano una folla e quindi in genere hanno una persona che agisce il fondato presupposto di non, che non sarà identificato successivamente. Quindi, diciamo, abbiamo uno sfondamento di tutte le regole processuali, al di là dell'applicazione che poi vedremo dell'articolo 419, che è l'aberrazione di cui ormai tutti sappiamo.
Va bene, adesso io volevo farti volevo saltare da una, come si chiama, una sentenza all'altra, mettendo in parallelo le due sentenze, quella della Diaz, dove appunto abbiamo avuto una condanna, se così possiamo chiamarla, definitiva, e quella che si è svolta il 5 luglio a Roma, e quella del 13 luglio. Ovviamente nessuno, penso, cioè almeno per quanto mi riguarda, non mi aspettavo cose diverse, e come è stato, noi abbiamo fatto giustizia, abbiamo condannato gli uni e condannato gli altri, vediamo che la macchina giudiziaria italiana è perfetta e funzionante. Io ti volevo chiedere un tuo parere, così se riesci a fare una comparazione tra le due sentenze, visto che comunque io ho letto ultimamente di gente imputata nella sentenza Diaz che ormai è andata in pensione con il fatto della prescrizione, queste persone non faranno neanche un giorno di carcere. Vabbè, ci accontentiamo un po' di che sono interdetti dagli uffici di pubblica sicurezza, però ovviamente hanno comunque avuto in questi anni il coltello dalla parte del manico.
Assolutamente sì, hanno avuto soprattutto, e parto diciamo così dal fondo del tuo intervento, hanno avuto soprattutto, si può dire ormai senza veramente alcun timore, hanno avuto la copertura da parte del Viminale, da parte dell'intero Ministero dell'Interno, nel senso che in questi anni di processo, nel processo Diaz abbiamo subito ogni sorta di presenza pesante, di tentativi di depistaggio, delle false testimonianze del questore. Insomma, abbiamo vissuto una situazione in cui non c'erano soltanto gli imputati, ma gli imputati potevano assolutamente contare sull'appoggio, stesso veramente anche un po' ai limiti della legalità, da parte del loro ministero di riferimento, ministero che peraltro ad oggi ancora non soltanto non ha risarcito completamente le vittime, ma insomma, fa un po' melina anche da questo punto di vista. Sul fatto delle condanne combinate ai poliziotti, è vero che sono condanne assolutamente miti, sono quelle però consentite dal nostro ordinamento laddove non viene riconosciuto il reato di tortura, e soprattutto laddove non si è riuscito a identificare quelli che hanno commesso dei veri e propri tentati omicidi. Io poi devo dire, sul fatto che non facciano un giorno di galera, io la galera faccio fatica a augurarmela per tutti, per cui anche per loro. Io vorrei soltanto capire se in effetti almeno queste persone verranno sospese dal servizio, perché attualmente pare che siano state sospese, ma ci sono già voci particolarmente inquietanti che dicono che il disciplinare che hanno fatto attualmente è una sospensione semestrale, e che poi, diciamo, usciti dalla porta potranno serenamente rientrare dalla finestra, e questa sarebbe veramente la beffa suprema, oltre a quella che appunto dicevi tu, delle pene assolutamente miti per gente che ha rotto teste, che ha mandato persone all'ospedale in fin di vita, confrontate con chi invece magari ha veramente spaccato una vetrina e niente di una banca vuota, senza mettere a rischio in nessun caso l'incolumità delle persone, e si è visto assicurare una condanna a 10-14 anni di carcere.
Io ho fatto un confronto concreto, nel senso, così nella mia mente, ma da ignorantone quale sono, come siano andate ad esempio diversamente le cose, per dire, con le due bottiglie Molotov della Diaz e l'accusa nei confronti dei 10 detenere materiale esplodente, insomma, cioè le prove poi
anche le Molotov dipende molto da chi le porta,
infatti, quello che proprio stridono le due cose, a parte che le Molotov della Diaz non si sa come mai siano scomparse, siano state così
sì, è quello che dicevo, c'è stata tutta una serie di episodi che veramente sono inquietanti, perché noi non avevamo davanti soltanto quei 26 imputati appartenenti alle forze dell'ordine, ma avevamo tutta la macchina dello Stato e del Ministero che tentava in ogni modo di far uscire indenni da questa situazione incresciosa.
Ecco, adesso un'ultima domanda, arriviamo proprio al succo della devastazione e saccheggio, reato appunto introdotto dal sistema fascista e non più utilizzato diciamo nel dopoguerra, anche se da una ricerca sembra che ci siano state 11 non condanne, però abbiano provato...
Condanne. 11 pronunce, ecco, di condanna da parte della prima sezione della Corte di Cassazione, che era esattamente quella dove eravamo noi.
Ecco.
E riguardano l'11 marzo, riguardano i fatti dell'Olimpico, riguardano due rivolte carcerarie.
Sì, avevano provato anche a Torino per i fatti del 1998 del tribunale, ma non c'erano riusciti. Come vedi questa, così, per il futuro di qualsiasi manifestazione? Perché ricordiamo, far rientrare così un reato riguarda tutti e tutte, anche quelli che non scendono in piazza armati, diciamo. Ecco.
Sì, assolutamente sì. No, io sono terrorizzata, nel senso che io temo che la Corte di Cassazione, che per sulle altre pronunce ha sempre fatto, per carità, delle motivazioni approfondite, ci mancherebbe, ma credo che su questo obiettivamente spenderanno anche un po' di sforzo in più per motivarla. E temo che appunto una buona motivazione consentirà poi un'applicazione anche ai successivi fatti di piazza, quelli che sono già accaduti e quelli che accadranno. Peraltro, voglio dire, se è vero che tutto il nostro codice viene dall'epoca fascista, perché è quello, è anche vero che questa norma ne risente in modo particolare, adesso che quello che abbiamo provato a dire in Cassazione, che è stato poi ripreso peraltro anche da Miguel Gottor su Repubblica il giorno dopo la sentenza, che non è sicuramente un pericoloso estremista, è che questa norma fa riferimento a un concetto di ordine pubblico che è esattamente quello, e non è quello, diciamo così, tra virgolette, della giurisprudenza dell'Italia repubblicana. Noi da questo punto di vista proveremo ancora a chiedere che in qualche modo si pronunci la Corte Costituzionale, chiarendo quali sono i limiti di applicabilità di questo articolo, ovvero il fatto che non possa essere applicato per le manifestazioni di piazza e per reprimere, diciamo così, il dissenso o chi manifesta. La parte così, lo sgambetto, insomma, che ci è stato un po' fatto, non soltanto, diciamo, lo sgambetto ideologico interpretativo, perché c'è stato un po' fatto dal procuratore in udienza e poi ripreso anche dalla dottoressa Canepa, che era il PM che ha, diciamo così, messo in piedi il processo contro i 25, è quello di dire che, insomma, chi manifesta in questo modo sostanzialmente lede il diritto a manifestare di coloro che stanno in piazza invece pacificamente, e questo sarebbe secondo loro un fondamento della lesione dell'ordine pubblico che fonda, diciamo così, che sostanzia il reato di devastazione e saccheggio. È ovviamente una cosa che non si può ascoltare, e quindi anche su questo noi cercheremo di spingere perché l'interpretazione del 419 sia diversa, perché tra l'altro un'interpretazione veramente così estensiva porta a quello che dici tu, che non soltanto appunto questo reato può essere applicato a chi in effetti fa delle cose, ma anche appunto a chi magari sta a guardare e non fa nulla, ma anche se venisse applicato soltanto a chi fa delle cose è una pena che è assolutamente abnorme, perché da 8 a 15 anni è una pena che in Italia viene data per gli omicidi preterintenzionali, non certo per chi fa delle manifestazioni magari veramente danneggia un banco, ma tu tira giù una vetrina.
Va bene, io avrei concluso, ti ringrazio, se vuoi aggiungere qualcosa i microfoni sono aperti, prego, se no ci salutiamo.
Ma guarda, io aggiungo solo una cosa che mi sta un po' a cuore, che a me piacerebbe molto che tutti quelli che mi rendo conto che adesso è surreale chiederlo dopo 11 anni di quasi silenzio, però quello che mi piacerebbe, ecco, è che non ci fosse così tanto silenzio dopo questa sentenza anche da parte di chi in piazza Genova c'era. Mi piacerebbe che perlomeno qualcuno ricordasse che il diritto di manifestare, anche di chi aveva deciso di scendere in piazza con le mani bianche in maniera del tutto pacifica, non è stato sicuramente leso da questi 10 manifestanti che hanno subito delle condanne abnormi, ma semmai da chi l'ordine pubblico aveva il compito istituzionale di tutelarli ha fatto tutt'altro.
Certo, è giusto il tuo appello, qui mi associo anch'io, magari adesso qualcuno ci starà ascoltando, ci daranno associazione a delinquere, non lo so, però va bene. Ti ringrazio molto, a
grazie
risentirci
a voi, buon lavoro
su 105 250. Ciao Laura, grazie.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.